oppure per quello che riguarda la parrocchia della dotta può essere il vostro catechismo, nel senso che noi appunto da alcuni anni portiamo avanti una specie di firma in bianco, che non è assolutamente in bianco, perché siamo sicuri che quello che questi bambini ricevono dal papà e dalla mamma è di ben più grande valore e soprattutto incisività, potenza, che da qualsiasi altro maestro. E quindi personalmente, essendo molto legati al mondo ebraico, noi consideriamo un dato assoluto quello che la trasmissione delle cose importanti della vita, al di là anche della fede e non fede, avviene nella generazione stessa, insomma, quindi ogni generazione vive per trasmettere alla generazione che segue quello che ha ricevuto dalla generazione che precede, in una trasmissione che a un certo punto nella vicenda ebraica si fissa in uno scritto, ma che però per secoli è un racconto e che fa sì che in realtà per gli ebrei ancora il racconto sia il modo più forte, più efficace per trasmettere. Ti racconto, perché il racconto è filtrato dalla persona, dalla sua esperienza personale e non solo, ma anche dal suo affetto per l'ascoltatore. Quindi il raccontare è molto più che lo spiegare, l'insegnare e evidentemente il leggere, che è un po' più freddo, no? Quindi propriamente noi sempre cerchiamo di sottolineare che il Vangelo non lo si legge, il Vangelo, ma lo si ascolta, perché si legge un libro ma si ascolta una persona, e che poi si fa di questo Vangelo ascoltato il racconto che eventualmente puoi fare anche a tuo figlio, puoi fare anche a tante altre persone, insomma, ecco. Il motivo per cui noi siamo qui è l'ipotesi che questo possa essere la catechesi che tu fai per il tuo bambino. Per cui almeno noi qui, alla dotta da alcuni anni, teniamo un duplice binario, insomma, da una parte c'è un catechismo del tutto regolare, con grande sforzo anche di preparazione, di attenzione, di affetto, di recupero di tutte le persone, così, e dall'altra però c'è anche un certo incoraggiamento, una certa spinta all'assunzione di una responsabilità, ecco. Al punto che poi se un papà e una mamma vengono qua a dire il mio bambino è pronto, noi non gli facciamo certo l'esame, gli facciamo fare la prima comunione o quel che gli fa. Ecco, quest'anno abbiamo pensato, dopo molti anni, di ritornare sostanzialmente a un libro della scrittura che consideriamo molto importante, che è il libro dell'Esodo, è il secondo libro della Bibbia, dopo Genesi, Esodo, ed è la storia di questo piccolo popolo di pastori che per vicende varie è andato a finire in una delle due grandi potenze del mondo di allora, erano due grandi potenze mondiali, una faceva capo all'Egitto e l'altra sostanzialmente a Babilonia, ecco, quindi erano l'attuale Egitto e l'attuale Iraq, le due grandi potenze. Questo popolino aveva trovato un suo insediamento di stabilità nella terra che chiamiamo oggi Palestina, o politicamente Stato di Israele, più territori occupati e macelli vari, e quindi loro erano un po' in mezzo sempre tra questi due popoli, che ovviamente sono due grandi poli mondiali, spesso guerreggiavano fra di loro, e Israele era un po' in mezzo. L'Esodo è dal punto di vista della fede ebraica una fonte assolutamente fondamentale, perché è lì che in qualche modo è incominciata questa storia di Dio con loro. Ecco, allora noi stiamo guardando un po' come sono cominciate le cose, da dove proveniamo. Vi faccio semplicemente osservare che oggi, mentre aspettavo della gente a Milano, in Piazza del Duomo, seduto su un gradino, ho scritto malamente queste righe. Vi faccio notare alla terz'ultima riga della mia scritta a mano, e così sempre. Ecco. Perché questa è la scommessa, no? Questa è la scommessa, cioè che la caratteristica della Bibbia è quella di essere una storia che succede sempre. Quindi, quando tu ascolti quella storia, tu in realtà vieni a sapere in quale storia tu ti trovi, qual è la storia nella quale tu ti sei. E la cosa è così affermata che qualcuno ha il coraggio di dire che in fondo, se anche la Bibbia non è successa, non importa niente, perché tanto è quello che succede. Quindi è proprio una storia o è un paradigma della storia? Ci sono molti motivi per ritenere che sia anche una storia. Però in qualche modo è una storia eletta, perché in qualche modo si autopresenta come la storia poi di ognuno. Ognuno è dentro lì. Questa cosa è già dentro la Bibbia. Per cui la Bibbia stessa, diciamo così, è una storia che continuamente si ripete. La Bibbia stessa continua a ripetersi. Si potrebbe dire appunto che nella Bibbia succede sempre la stessa cosa, perché poi è una storia piuttosto semplice, che continua a ripetersi. Allora, a modo di esemplificazione, anche nella Bibbia succedono le stesse cose. Quindi anche Gesù di Nazaret, che è vissuto qualche migliaio di anni dopo il primo racconto, che cosa ha fatto? Ha fatto la stessa strada. Essendo a cerchi, può darsi che questa storia si arricchisca, si ampli, assuma dei caratteri sempre più universali, ma è sempre la stessa cosa. Questa è la scommessa. Per cui il cuore della fede è sostanzialmente questo. Ma insomma, che cosa sta succedendo? Ci sono delle cose importanti, delle cose terribili, c'è Gaza, c'è Obama, c'è Putin, c'è la bioetica, no? C'è il Papa, insomma ci sono tante cose, ma che cosa sta succedendo? Ecco. Allora il rapporto con la parola di Dio ha la pretesa pazza di essere la rivelazione di che cosa sta succedendo. Non risponderebbe solo a questa domanda, ma a due. La prima è: che cosa sta succedendo? La seconda: e quindi che cosa devo fare? La seconda è evidentemente relativa alla prima. Noi che tentativo facciamo? Facciamo un tentativo di ridurre questo in qualche elemento di comunicazione. Nel nostro primo incontro noi siamo entrati nella vicenda dell'Esodo dicendo che è una storia di liberazione. Questi qui erano in una terra nella quale erano schiavi. Era una popolazione minoritaria, schiava di un'altra che era quella insediata lì, erano i padroni di casa. Questo è la storia di questo gruppo di gente che erano schiavi degli altri, che erano i padroni di casa. Però abbiamo cercato subito di dire nel nostro primo incontro che questa storia di liberazione dice che ogni storia è una storia di liberazione. Ma che cavolo, non devo liberarmi da niente, ecco. Questa sarebbe ancora la scommessa della scoperta, no? Ecco, la nostra storia è una storia di liberazione. I suoi protagonisti sono tre, anzi quattro, e quindi siamo noi in qualche modo prigionieri, perché senza liberazione noi siamo ben prigionieri, siamo noi prigionieri. C'è Dio che libera, e questo sarà invece il punto successivo che dovremo affrontare, che è il più carogna, che ci libera dalla situazione negativa in cui ci troviamo. Questo sarà il nostro punto più difficile. Cioè, noi siamo tutti prigionieri di una cosa negativa, da soli non ce la caviamo a saltarcene fuori. Dio si presenta come quello che vuole liberarci. Però dicevo non 3 ma 4, ed è un po' il tema di stasera, perché lo fa attraverso un liberatore. Quindi tutta la Bibbia continuamente ha uno che arriva e che nel nome di Dio dice andiamo fuori, andiamo fuori. Quello che è nel libro dell'Esodo è, nella tradizione della fede dei nostri padri ebrei, il soggetto più importante, è Mosè. È Mosè. Mosè è in qualche modo la grande profezia di questo liberatore. C'è un liberatore che ti tira fuori. Per noi cristiani questo Mosè è un'ottima preparazione, profezia, immagine di quello che per noi è in modo assoluto il liberatore, che è Gesù. Quindi di liberazione in liberazione si arriva. Allora noi abbiamo guardato nel nostro primo incontro il programma generale, la storia come storia di liberazione. Stasera proviamo a dire qualche cosa circa questo liberatore. Su quel brutto foglio che vedete davanti sono riportati due capitoli del libro dell'Esodo, il capitolo secondo e il capitolo terzo. È in qualche modo la presentazione di questo liberatore, di questo soggetto che è un liberatore. Per noi evidentemente è importante, in quanto siamo cristiani, non è che vuol dire che siamo cristiani, insomma, che abbiamo un riferimento in Gesù Cristo, poi io non sono sicuro di essere cristiano, in modo che abbiamo un certo orientamento di riferimento in Lui. Allora, è chiaro che per noi questa è una prospettiva che continuiamo a tenere presente, insomma. Oggi leggevo un discorso interessante di, appunto, di Obama su questo problema della religione, che negli Stati Uniti è una questione tremenda. Noi per fortuna siamo molto meno religiosi di loro, abbiamo un po' meno problemi, ma per loro è un problema sempre tremendo. Lui faceva un certo discorso in cui veniva con dei problemi anche grossissimi. Come facciamo noi oggi a leggere il libro dell'Esodo che suggerisce delle cose terribili che non si possono fare? È vero, allora in che modo si legge? In che modo noi questa sera possiamo ascoltare questo libro antichissimo, molto prima di Gesù Cristo, eccetera? Ecco, un problema sempre aperto, un po' delicato, vedremo come orientarci. Spero di farlo nel modo più semplice. Il primo titolo che ho scritto questa sera è che il liberatore è un bambino, ed è un bambino salvato. Com'è la storia di quei tempi? La storia di quei tempi, raccontata dal libro dell'Esodo, è che questi ebrei sono diventati tantissimi, potentissimi e ricchissimi. Loro hanno della testa, quindi dappertutto gli succede sempre questo fatto. Che prima o poi, in un modo o nell'altro, diventano troppo potenti. E quindi cominciano ad andare giù dal verso, perché non stanno alle regole, perché non stanno alle religioni degli altri, perché non adorano il faraone, sono tutte queste storie. Quindi cominciano a dare molto fastidio. Sono un corpo estraneo in una nazione che vive una statualità fortissima, quasi religiosa. Io mi sono dedicato con passione dolorosa al problema del nazismo e al problema della persecuzione anti-ebraica. È impressionante, insomma, vedere come il nazismo sia stato molto attento a tutta questa vicenda degli ebrei in Egitto e molte cose le abbia acutamente riprodotte pochi decenni fa, relativamente pochi decenni fa. Allora era stata data una disposizione in Egitto che si facessero fuori i maschi, quindi i maschi degli ebrei che nascevano li si uccidesse subito. L'ordine era stato dato alle levatrici, quindi avevano ricevuto una disposizione governativa che se nasceva un maschio lo facessero fuori. Il racconto biblico dice che queste levatrici avevano il timore di Dio. Il timore di Dio non è la paura di Dio, ma è la consapevolezza che la nostra storia non è sottratta a ogni giudizio, per cui uno fa bene, fa male, ammazza o dà la vita, tanto è lo stesso. Il timore di Dio è la consapevolezza che però c'è un giudizio della storia e che quindi tu fai quel che vuoi, ma però il giudizio ti aspetta. Che non per tutti sarà via dell'inferno o del paradiso, perché in ogni caso c'è quello che è giusto e quello che è sbagliato. E che non è che se tu poi fai sbagliato puoi farlo passare per giusto o che in ogni caso non importa. Il timore di Dio vuol dire anche laicalmente questa percezione che un giudizio c'è. Allora il testo dice che le levatrici hanno il timore di Dio. E quindi, in qualche modo, salvavano il più possibile questi bambini. Mosè è una parola che vuol dire salvato da Dio. Mosè e Gesù sono due nomi vicini, se dite come sarebbe nella pronuncia ebraica, Moshe, e Yeshua, questo che sentite è la salvezza, Dio salva, Mosè è un salvato. Il capitolo secondo è il racconto di questa salvezza. Mosè è salvato dalle acque, perché sapete, forse in modo lo ricordiamo in poche parole, il bambino nasce, loro vedono che è bello i suoi genitori, quindi assolutamente dicono no, questo qui anche se la scampi, allora gli fanno una barchina di giunchi, lo mettono nel Nilo e mandano la sorellina del neonato a seguire un po' la barchina. La figlia del faraone ama fare i bagni nel Nilo, non era probabilmente con le acque di oggi, e quindi lei scende al Nilo a fare il bagno e trovano questo bambinello, lei si innamora di questo bambino, se lo piglia, e lei lo chiama Mosè, perché è un salvato dalle acque. Ecco, ci fermiamo un momento, salvato dalle acque, lì vi ho messo delle cosine scritte con la matita, perché questa figura del salvato dalle acque diventa in tutta questa storia importante. Lì dove c'è scritto Gen 6-9 vuol dire libro della Genesi, i capitoli dal 6 al 9, e sono la segnalazione di quella parte del libro della Genesi che parla di Noè. Che parla di Noè. Quindi della faccenda che delle acque, dell'arca, dei bestiolini nell'arca, e poi dell'acqua che va via, e tutto ricomincia, la terra riemerge, è vero? Lui lancia fuori una colombina, a un certo punto la colombina torna con un ramoscello d'ulivo, la cosa ricominciata, salvato dalle acque. Per un ebreo, notate, tutto è talmente salvezza che quindi anche la natura è salvata. c'è perché è stata salvata, c'è perché è stata tirata fuori. Addirittura i termini biblici della narrazione della creazione tendono a dire che quando lui, per esempio, ha creato il cielo e la terra, li ha liberati dalla non esistenza, non c'erano prima, li ha tirati fuori dal non esistere e li ha fatti esistere. E Noè rappresenta questa situazione in cui noi ci troviamo, che è una creazione tutta salvata, l'ha messa sull'arca, eccetera, ed è venuta fuori dalle acque. Tutto quello che c'è, non è che c'è e poi vediamo, no, c'è perché è salvata. Quindi per loro la creazione è già salvezza. Il fatto che tu ci sia è già un atto positivo della bontà di Dio, che ti poteva lasciare là nell'armadio o sotto l'acqua e ti ha tirato fuori. Che bello che ci sei. Che bello che ci sei. Che tu ci sia è un miracolo, è una meraviglia. Per cui per un ebreo è molto difficile fare le distinzioni tra i fatti naturali e i fatti soprannaturali, non so se si possono chiamare così. Perché per lui è tutto. Questa cosa entra nel cristianesimo, se il cristianesimo riesce a mantenersi puro. E Francesco d'Assisi benedice il Signore perché nasce il sole. Cioè nasce il sole, ha le sue regole. E invece lui loda il Signore perché c'è il sole, viene fuori, è una cosa che viene fuori. Questo mi pare che sia un punto fondamentale della nostra fede. E ha come suo sentimento lo stupore, o se volete la meraviglia. E quindi un elemento importantissimo per noi della educazione e formazione è quello di educare alla meraviglia. Siccome siamo in un mondo dove tutto invece pretende di essere già pilotato, previsto, provocato, eccetera, l'impresa è notevole. Invece meravigliarsi per la gioia che siamo insieme, meravigliarsi perché ci vogliamo bene, perché è una bella giornata, anzi è pessima, così giochiamo a mescoli e via via. Questa meraviglia per la storia, per l'opera di Dio, per quello che lui ha fatto. Mosè è uno salvato dalle acque, non è un bambino come tutti gli altri, è un salvato. Se si va avanti nelle righe sotto, e dove c'è scritto Esodo 14-15, sarà quello che incontreremo, qui è preannunciato, sapete che per venire fuori dall'Egitto c'era di mezzo il mare, e loro cosa hanno fatto? Sono passati attraverso il mare. Il mare si è aperto, loro sono passati, il mare si è chiuso e ha chiuso sotto i nemici. Anche loro sono dei salvati dalle acque. Dove c'è scritto Matteo 3, MT3, è il ricordo di quel capitolo del Vangelo su Matteo, dove si dice che anche lui è andato là, c'era Giovanni Battista che faceva questo battesimo, Giovanni Battista gli dice, questi vieni in mente di venire qua, c'entri, tu ti sei tirato tutto a posto, no, lascia che facciamo. E anche lui viene fuori. Fino all'ultimo, chiosa che prima Corinti, vorrebbe dire 1 Cor 15-20, dove dice che lui, Gesù, è venuto fuori dalla morte. La parola battesimo è una parola greca che vuol dire sepoltura e che quindi dice morte. negli antichi battisteri il vascone aveva due scalette. Si entrava, si passava dentro e poi si usciva. Si entrava come figli di Adamo, si usciva come figli di Dio. In realtà il battesimo, che noi facciamo così anche allegramente, però è un atto cruento, perché è un atto di morte e resurrezione. Muore il figlio di Adamo, rinasce il figlio di Dio. È un passaggio. Uno entra in un modo e esce in un altro. Quindi anche noi siamo tutti dei venuti fuori dalle acque. Siamo tutti dei Mosè. Allora, per dire così sempre, è che vuol dire che quello che è successo a Mosè, in realtà è successo anche a noi. Anche noi siamo come Mosè. Ha molto maggior ragione, perché lui era lì sul barchino del Nilo, insomma, un episodio abbastanza. Ma noi siamo venuti fuori dalla morte. Voi capite quale sarebbe la conseguenza, no? Adesso io ve lo dico, ma vi dico prima che io non ho fede, quindi ve la dico così. Vorrebbe dire che quindi noi non moriamo più. Siamo già morti. Non dire che morirai. Non morirai più. Tu dalla morte sei venuto già fuori. È già dietro alle tue spalle, non è davanti a te. Perché l'angoscia, l'ossessione che è davanti a me, no? Io ho paura. Non è così. È alle mie spalle. Io non sono più nell'Egitto del male e della morte, lo vedremo. Sono passato attraverso questa roba, sono dietro, sono venuto fuori. Avere la morte alle spalle e non davanti è in qualche modo la sapienza della fede. Il grande progetto della vita è continuamente buttarsi la morte dietro e non cascarci dentro. E se ci caschi dentro, venirne fuori. Mosè è il primo segno di un capovolgimento della storia. Tutta la storia va dalla vita alla morte. Mosè, col suo barchino di giunchi, è il primo segno di una ipotesi diversa, rovesciata. Si va dalla morte alla vita. È un salvato da, è un tirato fuori da. La mattina di Pasqua le donne andranno con i loro profumi per ungere il cadavere del Signore, invece la pietra è già stata rotolata via. C'è uno vestito di bianco che pretende di essere un angelo e dice, ma cercate quello, no, è risorto. È venuto fuori, è stato tirato fuori. Si potrebbe dire che tutto il progetto morale della nostra vita è Mosè. È la salvezza dalle acque. È il criterio che poi guida ogni regola. Adesso noi non abbiamo assolutamente tempo di dedicarci a queste cose pazzesche, ma il problema di questa donna, che non si sa come in che posto portarla in Italia per farla morire, è che il problema è esattamente rovescio. Adesso ne parleremo in un'altra occasione. Tirarla fuori dalla morte, no? Metterla dentro nella morte. Questo è sempre il problema. Ci sono tante interpretazioni per i problemi, però il progetto è sempre quello. Anche se un mio ragazzo cade dentro nella droga, il mio problema qual è? È tirarlo fuori. Questo è abbastanza importante, perché noi siamo nel territorio del carcere. Il carcere come progetto ha di punire, c'è una certa giustizia anche quella, hai fatto del male, adesso parli. Ma il progetto della nostra tradizione è un'altra. È come faccio a tirarti fuori dal mare? Non ti punisco per il male, perché hai fatto male, ti do un altro male. Cavolo, ma quella pietra lì che castiga più via. Il problema non è mettere una pietra più pesante, è quello di tirarla via. Per cui se ci capita un nostro figlio che va a finire lì alla dozza, come dentro la dozza? Ci tirano fuori dalla dozza. Se lo metti dentro, si è perduto. Certo, ci tirano fuori. Quando hanno inaugurato il carcere della dozza, uno dei discorsetti dell'inaugurazione l'ha fatto l'architetto che aveva fatto la dozza. E quindi questo architetto, che magnificava ovviamente la sua opera, ha concluso dicendo: da qui è impossibile scappare. E a quel punto il direttore della dozza ha detto: speriamo di no, perché bisogna sempre avere la speranza di venire fuori. In un modo o nell'altro, bisogna sempre sperare di venire fuori. È importante anche che si tratti di un bambino. È molto importante che si tratti di un bambino. Perché questo accompagna, anche questo, tutta la vicenda biblica. Che in questo senso è una vicenda antimondana. Perché? Per risolvere i problemi del mondo ci vuole una grande forza. La tesi è che ci vuole una grande debolezza. Lo vedremo, cercheremo di vedere. Cioè, il mondo non sarà salvato da un forte, sarà salvato da un piccolo. Io sono un messianista kennediano, perché quando io ero giovane c'era Kennedy, quando ho visto questo nuovo presidente abbronzato, che ho detto: cavolo, è più che Kennedy questo qui. Potrà il Negretto far ridere, non ci riuscirà, è possibile. Però credo che molto della impressione che lui fa, questo qui, poi sarà un mascalzone come tutti noi, non sarà niente di speciale, è che colpisce evidentemente il fatto che sia lui, come lui. Corre sotto la storia questa ipotesi, che forse non sarà il faraone, o non sarà Nabucodonosor, o non sarà Giulio Cesare a salvare il mondo, ma sarà un bambino. Il Dio di Israele ha questa mania sempre. Gli piace raccogliersi nel piccolo. Quindi mentre gli altri dei, la manifestazione è sempre dei gran squasi, delle gran grandezze, il Dio di Israele ha questa tensione fondamentale. Gli piace manifestarsi nel piccolo. Raccogliersi nel piccolo. Prende un vecchio pastore iracheno e gli dice: mettiti in viaggio. E dove vai? Vai, porterò io. E tu sarai il padre di tutte le genti. Padre vecchio come il cuco, una bellissima moglie, ma sterile in maniera invincibile. Padre di tutte le genti. Quindi c'è sempre questo assurdo di Dio che si chiude nella piccolezza, fino al fatto che passeremo sotto al suo patibolo e diremo: scendi dalla croce e ti crediamo, no? Lo scandalo della piccolezza è quello che Dio istintivamente sceglie, gli piace questa ipotesi. Avremo molte possibilità di dire che il nostro Dio è un antidio, ma anche questo sì. Il seguito del capitolo secondo, poi se ne avete voglia andate a leggere sulle vostre Bibbie, scritto più in grande, più comodo, che se no ve lo leggete qui, è che questo Mosè cresce e pensa di fare il liberatore con una strada comoda, e quindi di dire adesso mi metto qua, aggiusto un po' le cose, un uomo intelligente, abita a corte, insomma ne ha di aderenze. E non riesce però questa cosa, non riesce. L'Evangelista Giovanni ricorderà questo smacco anche per Gesù e dirà questa frase: venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Quindi quello che poteva essere naturale, patriottico, capo insurrezione dentro alla storia, alla cultura, alla tradizione, non riesce. La storia dritta non riesce. E quindi questo tentativo di andare per la strada più semplice non riesce. E quindi la storia ci dice che lui dovrà scappare via, essere esule, finire là in mezzo al deserto, alle tende, avere una donna fuori dalle tende. E da là, da questa situazione di estraneità, da questa situazione di svantaggio, di lontananza, dovrà venire. Non quindi con la evidenza di una ragione, non con la forza di una potenza, ma storto. È chiaro che io dovrei continuamente dire che noi non sopportiamo questa cosa. E quindi sempre cerchiamo di rovesciarla, no? Diciamo, no, perché è evidente che ho ragione, è evidente che si deve fare così, è evidente. E quindi facciamo molta fatica, no? Ad accettare questo essere dei fuorigioco. E quindi la comunità ecclesiale non regge, non ce la fa a stare fuori gioco. Quindi la sua seduzione, l'essere sedotta dal potere, dalle ragioni, è inevitabile, perché come si fa a stare sempre fuori? Essere sempre come perdenti, se sei perdente non dici più. Va bene, poi abbiamo solo lì il capitolo terzo, dove lui che è via in esilio, questo signore gli si manifesta, c'è questa immagine del rovetto, insomma, adesso questo qui magari in questo momento mi interessa meno, ho messo delle righe sotto al versetto 7 del capitolo 3, dove è Dio che parla, il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, e ho udito il suo grido a causa dei suoi servaglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso a liberarlo dalle mani dell'Egitto per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso. È la commozione di Dio. Questo versetto 7 è in qualche modo, nella tradizione biblica, l'inizio della preghiera. Preghiera probabilmente ce ne sono state, ma per capire che cos'è la sostanza della preghiera bisogna rifarsi un po' a questo. Cos'è la sostanza della preghiera? È che questa gente che sta male, e dobbiamo tutto affrontare il problema del male, come mai sta male, da dove viene il male, insomma adesso non è, sta gente sta male e quindi grida, patisce, grida, piange, geme. Però succede un giorno in cui dal suo finestrone Dio sente e si commuove. Il verbo ebraico della commozione è intestinale, cioè direbbe probabilmente che gli si muovono tutte le viscere. Cioè da quel lamento, da quel grido, da quell'urto del male, rimane colpito. Non può rimanere indifferente. In quel giorno un grido, perché sto male, è diventato preghiera. Che cos'è la preghiera? Nella sua forma più elementare è un grido che colpisce il cuore di Dio. È una tradizione assolutamente affermata, non si lascerà mai convincere dalle nostre virtù, ma sarà sempre sedotto dal nostro piangere, dalla nostra miseria. Davanti alla nostra ferita si commuoverà. Le nostre virtù gli mettono molti dubbi sempre. Ma la nostra fatica lo muove. Ed è quindi qui che lui decide. Ed è importantissimo il versetto 8, perché dice: sono sceso a liberare. Dio dov'è? In alto. E per incontrarsi con Dio bisogna andare in alto. Palloni aerostatici, virtù, digiuni, apparizione, preghiere, profumi, maghi, sacerdoti, tutta roba che porta in su. Per un ebreo è un tentativo fallito, non riesce. Quindi per lui l'unica possibilità dell'incontro con Dio è all'inizio del versetto 8 di questo testo. Sceso, sono sceso io. Scende lui. Mentre tutte le religioni prevedono un incontro in alto, la nostra fede prevede un incontro in basso, perché lui scende. Potremmo vedere tantissimi cose, lui scende perché è innamorato, quindi insomma c'ha dei problemi. Fatto sta che ci vuole a tutti i costi incontrare e quindi scende. Quindi il Dio degli ebrei, che è il Padre di Cristo, si incontra con noi in basso. Quindi non lo si incontra perché noi ci innalziamo, ma lo incontriamo perché Lui discende. I padri della Chiesa antica chiamavano questa cosa la divina condiscendenza. Lui accondiscende e scende. Scende. Perché noi non riusciamo a salire in alto. L'unica ipotesi è che Lui riesca a scendere in basso. Quindi tutto il biblione può essere forse la memoria di questo grande precipitare di Dio. Nella nostra fede Gesù è il precipitato, è l'ultimo precipitare di Dio. A Natale precipita della nostra carne e noi facciamo festa a Gesù bambino e quel bambino è il nuovo Mosè. Ma a Natale è solo preparazione di Pasqua. Quel bambino lì, vedete nella rappresentazione della iconografia greca, vedete che è dentro in una culla strana, perché in realtà è dentro un sepolcro, vedete? È vero che è nelle bende delle fasce, ma quelle fasce sono le fasce che loro mettono ai morti, le bende che mettono ai morti. La mattina di Pasqua li troveranno piegati in un luogo a parte, dice il Vangelo di Giovanni, perché lui non c'è più, è risorto. Quindi nella iconografia dei cristiani dell'Oriente, sia greci che russi, nel bambino Gesù di Natale c'è già il Cristo nel sepolcro, perché in realtà è l'essersi fatto uomo, lo trascinerà nell'obbedienza al Padre fino all'ultima sconfitta della condizione umana, che è la morte. Non basta mica che sia diventato un bambino, un bravo bambino. In realtà l'obbedienza al Padre lo porta fino alla croce. Lo porta nel sepolcro, perché doveva trovarli, non so, un sacco di gente. Quindi in questo precipitare di Dio sono sceso, Gesù rappresenta l'ultima discesa. Noi siamo l'unica ipotesi, è vero, nella fenomenologia religiosa di un Dio che sia morto. Davanti a ogni luogo della memoria della Terra Santa, i nostri amici o fratelli dell'Islam hanno messo sempre una moschea, un minareto, che canta la sura, cioè il capitolo, diciamo, del Corano, che a Betlemme, dove c'è lì la nascita del bambino, no? E dice, ho proprio dire che Dio ha generato un figlio. Quindi continuamente per quello. E ovviamente dicono che ho proprio pensare che sia crocifisso, che sia morto. Alla Basilica del Santo Sepolcro ce ne sono due antichissimi, bellissimi, minareti che cantano continuamente quello. Perché questo è l'assurdo del cristianesimo. Come fa Dio a morire? Non è tutto spirito, non è tutto percezione, non è. I due ultimi punti esclamativi a destra li ho messi perché Dio suggerisce a Mosè di dire così: dirai agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Mandato. Anche questo è un verbo importante. Dio scende e Mosè è mandato. Anche Gesù è stato mandato. E noi siamo qui questa sera perché per vie stranissime, corridoi secondari, qualcuno è stato mandato anche da noi. Quindi da quelle prime mandate c'è un'ultima mandata che è arrivata fino a noi, per cui siamo qui, non sappiamo tanto bene perché ci siamo qui stasera, però siamo dentro a una specie di successione di invii, per cui c'è qualche cosa che ha suggerito vai, e ci sono state delle obbedienze successive, la mia bisnonna, poi eccetera, per cui siamo qua. Fermo. Dunque, facciamo prestissimo per chiudere. Cosa ho messo sotto le così sempre? Due paraboline che dovrebbero avere il vantaggio di far vedere quella cosa che dicevamo, e cioè che questa vicenda succede sempre e succede anche a noi. Questo è il tentativo. Allora, in questa direzione bisogna dire che la parabola della pecora è una genialità, perché è una, secondo me, la cosa migliore che Dio ha fatto scrivere, perché riesce a dire tutto in due righe, cioè è una cosa impressionante. Io la parabola della pecora sono molto affezionato. Allora, la ripeto rapidamente, anche se ve l'ho già raccontata mille volte. La parabola della pecora dice così: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto per andare a cercare quella smarrita? Nessuno. Nessuno. Uno dice, una a 100 la si mette in gioco. Se quella lì è cretina, vada. Non metto a rischio le 99 per una. Quindi la partenza d'urto della parabolina è questa, che tu sei quella centesima pecora che lui è andato a cercare. E che quindi c'è un valore assoluto in ogni mistero di esistenza, e che Dio si presenta come quello che gli importa di te più che di tutti gli altri. e quindi tu sei importantissimo. Sei un ricercato da Dio, wanted, e un ritrovato. Tu vali molto. Ed è interessante perché quindi il valore della persona non è dato dalle sue doti o dalle sue conquiste, ma da quanto è amato. Tu vali molto per me. E il tuo valore è segnato dalla mia ricerca di te. Ed è questo scandalo dell'abbandono degli altri. La cosa ha una sua conferma nel testo, perché effettivamente il testo, anche nella lingua originale, dice effettivamente così: chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una? Informativa terza singolare, ne perde una. Come ne perde? Se tu pensi alla pecora smarrita, pensi appunto che la pecora si sia persa, si sia perduta, se ne sia andata via, si sia rotta le scatole per il greggio, ha detto, buona, non le sopporto più, me ne vado. Ma è interessante invece perché questo fa vedere appunto la coscienza ferita di Dio che dice l'ho persa. No, ci si è persa. Sarà così, Sarà anche che si è persa. Dice, ma quello lì è andato in droga, non fa più un tubo, si è rovinato. Te hai speso già tutta la vita per lui, cosa vuoi fare di più? Va bene, sarà così. Ma io vivo la cosa come averla perduta. Non fare in questione di colpa o non colpa. La realtà è che io l'ho perso. Quindi è una potenza immensa. Questo Dio che ha perso noi. Dice, no, ma guarda che racconto biblico, dice che là il serpente, tutte quelle scemenze, abbiamo perso tutto. E quindi non c'è che una possibilità. Che lui si metta a cercarla. La notizia successiva è molto interessante perché dice che la cerca finché non la trova. Questo contrasta un po' con una tradizione rabbinica, gli ebrei sono molto dispettosi con Dio, perché sono sempre un po' arrabbiati anche da Dio. Per cui loro dicono che Dio con loro ha deciso di giocare a nascondersi, come si dice a Fuca, a nascondino, quelle robe lì. E lui è bravissimo. E quindi quando vanno tutti a nascondersi, lui è super in quel gioco lì. E succede però, dicono loro, come in quel gioco dove tutti alla fine saltano fuori, però uno non c'è. Allora, diceva, si mettono tutti a cercarlo, ma dopo un po' si stufano anche. E quindi dicono a Dio, attento, perché se poi ti nascondi troppo, noi ci stufiamo anche. Quindi l'attesa è quella di lasciarlo perdere. La parabola della pecora è invece di dire che lui però invece non ci lascia perdere. Pone una questione teologica interessante sull'inferno, perché è difficile pensare che lui ci sia qualcuno che non riesce a trovare. No? Un così bravo che Dio non riesce a trovarlo. Sant'Agostino dice che lui sentiva il respiro di Dio che lo inseguiva quando lui cercava di scappare, si sentiva inseguito. E conclude dicendo, io non ti avrei mai cercato, non ti avrei mai cercato se tu non mi avessi già trovato. Quindi non siamo noi che abbiamo trovato Dio, ma è Dio che ha trovato noi. La parabolina è sempre brevissima, prosegue dicendo che lui la trova, ovviamente, e tutto contento se la mette in spalle. È il buon pastore, no? Rappresentazione tradizionale. Io personalmente ho sempre pensato che la pecora non è stata interrogata sui suoi sentimenti, quindi che lei sia poi così contenta di essere stata trovata, non è sempre, immagino che voi siate tutti contenti di essere stati trovati, bravi. In ogni modo, al di là dei sentimenti della pecora, lui contentissimo la porta a casa, organizza un garden party tra i colleghi, il party costa 100 volte il valore della pecora, ma va bene così, perché c'è più gioia in cielo per un solo, eccetera, eccetera, che per 99, che non è così. In questo senso la parabolina nella sua incisività gioca tutta la storia, tutta la vicenda è così. Bisogna stare molto attenti a noi preti, perché normalmente la capovolgiamo, la parabola, e quindi quando dice che un pastore ha 100 pecore, ne perde una, incita tutti ad andare alla ricerca della pecora smarrita. I preti francesi sono fatti così, alla pastorale, quindi andiamo a cercare tutte le pecore smarrite, dimenticandoci che siamo noi gli smarriti. No? Bisogna stare molto attenti nelle parabole, di chi si parla e a chi si parla. Ecco, più ricca e più complessa è l'altra parabola, che è quella del capitolo 10 di Luca, che è una grande descrizione della vita, perché dice che la vita è una grande discesa, dicevamo prima, perché si va dalla vita alla morte, si scende da Gerusalemme a Gerico, ci sono più di 1000 metri di dislivello, tra Gerusalemme e Gerico, 30 chilometri, quindi è una discesona. A metà della discesona incontra dei briganti che gli danno di tutti i colori e lo lasciano lì in mezzo morto. Noi chi siamo? Noi siamo in mezzo morto sulla strada. Ti racconto cosa mi è successo nella vita. Cretino come ero, con tutte le mie... Facevo la vita come un gran scivolone e alla fine ho preso anche degli sberloni. Sai quando sei cacciato in una condizione che ti fa quasi da ridere con amarezza quando c'è qualcuno che dice ti posso dare una mano, perché dice, cosa vuoi arrivare, ma cosa credi? Che io abbia un malino così di serie B, ma è irraggiungibile, non c'è più niente da fare. E sono lì, sulla strada della mia vita in discesa, no? Semplicemente disperato. Passano il sacerdote, passa il levita, come mi vedono passano dall'altra parte. È un'ironia della parabola sulla economia antica del Tempio, perché se il sacerdote e il levita si fermano e uno muore, e quello lì che è già mezzo morto muore, loro non possono più offrire i sacrifici, c'è tutto un complesso di purificazioni, eccetera. Quindi se è poi il loro turno, come lo vedono, tagliano la corda. No? Invece arriva questo eretico, perché i samaritani fanno schifo ai giudei, perché sono eretici, sono pazzi, sacrificano i capretti, gli agnelli lì sul monte anche adesso, il tempio niente. Quindi disprezzatissimi, arriva questo qui, disprezzatissimo, straniero, però ha un occhio diverso, lo vede e ha compassione. È Dio. O il suo mandato. Si ferma. Probabilmente insinua nel dire che tutto comincia così. Forse la fede comincia così. Tu ti accorgi che però forse non sei proprio solo. Ti accorgi che la tua vita è sotto uno sguardo. Forse la fede è così. L'inizio forse. Fatto sta che lui ti cura con l'olio e il vino, nella economia dei sacramenti sono gli elementi importanti della vita sacramentale, ti porta all'albergo, si prende cura di te, quindi te lì come un salame, lui ti rimette in sesto, insomma, ti cura, è una terapia. Dirà che lui è venuto per i malati, non per i sani. Quindi là su quella strada c'è ognuno di noi. Poi deve andare via e ti affida. Ti affida. Per fortuna sono tutti in affido. Non sempre l'affidatario ci è proprio gradito, non sempre i rapporti sono semplici con chi ci ha preso in affido. Spesso l'affido è reciproco, nel matrimonio, nel sacramento del matrimonio l'affido è reciproco e è importante, perché uno da solo non ce la cava. Sant'Agostino dice che le due monete che lui dà all'albergatore, dicendo poi quando torno ti convinco, dopo no, che hai speso in più, lui dice sono l'Antico e il Nuovo Testamento, un po' fantasia, forse in ogni modo gli dà la provvigione per poter continuare la cura di quello che gli ha affidato, tutto come lui, riesce abbastanza,
sarà dura.
È ancora la storia che succede a tutti, è questa storia che si ripete e che è arrivata fino a te. E quindi in qualche modo la parabola del Samaritano è quando tu, se è questa l'ipotesi che ti fai, racconti al tuo bambino la tua vita. E come alla fine il buon Dio ti abbia messo nelle mani della sua mamma, del suo papà, secondo il raccontatore, e tu sei affidato e sei curato da questo medico che lui conosce, che è sua mamma, che è suo papà. Alla quale tu sei stato affidato dopo questa grande avventura della tua vita. Con quella cosa interessante, no? Sulla quale poi adesso ci salutiamo perché vedo che siete esasperati, che è il discorso del prossimo. Perché la paraboletta finisce dicendo, ma secondo te, per quelli che era mezzo morto sulla strada, chi è stato il suo prossimo dei tre che sono passati vicino? Dice, ma io penso che sia quello che ha avuto compassione di lui. E allora Gesù gli dice, va bene, adesso vai e fa anche tu così. Perché? Perché il prossimo non è quello, non è prima di tutto quello al quale tu fai del bene, ma è quello che si è avvicinato a te e ti ha fatto del bene. Il prossimo è il Signore, quindi che attraverso gli occhi della tua mamma, in tanti modi, si è fatto prossimo a te. Si è preso cura di te, ti ha affidato, eccetera, eccetera. E adesso tu che cosa fai? Qual è il senso della vita? È cercare di restituire tutto quello che abbiamo ricevuto. Non è che ti fai dei meriti, semplicemente paghi un po' il conto. Non è che sono fioretti scalini per andare in paradiso. No. È che siccome la bontà dell'altro ti ha messo in paradiso, perché siamo voluti bene, mi è insopportabile lasciare fuori dal gioco qualcuno. Quindi, per come posso, cerco di tirarli dentro nella fortuna che ho avuto io. E quindi c'è un essere mandati, no? Adesso va, e ti dice Gesù, va. L'ha mandato, ecco. Ecco, se volete proviamo a vedere se possiamo vederci un'altra volta, se il buon Dio vorrà. e appunto possiamo tentare di vedere qualche cosa su questo problema. Ma perché c'è cos'è sto male? Perché ho bisogno di essere liberato? No? Cioè c'è Aristotele che si gira nella forma, che lui le cose le aveva giustate benissimo, ognuno è libero, cioè, se sta attento, non cade nel suo casino, va bene, boh, ragioni dritto, va bene. Allora, com'è che il mondo è a pera? Non ha risposte da nessuna. Quanti ne abbiamo oggi?
26 gennaio.
C'è qualche altro giorno possibile oltre il lunedì o va bene il lunedì e va bene il lunedì? Se va bene il lunedì io potrei ancora il 2 di marzo. Dobbiamo dire così? Lunedì 2 marzo.
Scarabocchiata anche, facciamo fare la prima cosa.